tema, tutti i colori dell'attualità.
Otto e 39 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Bentornate all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare. Lorenza Ghidini al microfono, Massimo Alberti in redazione e una puntata, come sempre, in diretta fino alle 10, in cui ci occuperemo di alcune decisioni significative prese ieri dal Consiglio dei Ministri sull'immigrazione, sull'economia, sull'ambiente, o meglio sulla repressione. Poi parleremo dei leaks americani con la giornalista Stefania Maurizi, le notizie di intelligence che sono diventate pubbliche e che preoccupano ora gli Stati Uniti, perché è saltato fuori che alcuni loro alleati vengono spiati. Il ruolo della Cina, avete sentito nel giornale radio le preoccupazioni di Taiwan per le recenti esercitazioni, cosa ha in mente Xi Jinping. E poi una storia milanese di sfratti e di ricollocamento complesso, mal gestito, diciamolo, di una famiglia di peruviani con una bambina disabile. Ce la racconterà Luca Parena in diretta da un presidio che alcune associazioni che si occupano appunto di questa situazione hanno organizzato proprio per questa mattina. Allora, dicevamo, un Consiglio dei Ministri ieri con tante cose all'ordine del giorno, dallo stato di emergenza contro i migranti, in sostanza, alle multe per chi imbratta i monumenti, il DEF, documento di economia e finanza, ma non ancora le nomine dei vertici delle aziende di Stato. Ci sono alcuni dissapori all'interno della maggioranza. Ne parliamo con Andrea Di Stefano. Ben trovato, ciao Andrea.
Buongiorno, buona giornata a tutti.
Allora, senti, questo documento di economia e finanza, a sorpresa almeno mi pare di aver capito, stanzia 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale ai dipendenti, lavoratori dipendenti con reddito medio-basso, no? Si legge per garantire la moderazione salariale e prevenire quindi un aumento ulteriore dell'inflazione. Che ne pensi?
Ma mi sembra un'operazione di immagine più che di sostanza, visto che c'era un piccolo margine nel deficit stimato rispetto a quello reale, 4,35 contro 4,5, si è creata questa disponibilità di 3 miliardi, peraltro ovviamente teorica, e quindi il governo, che credo sia un po' infastidito dal rischio di uno sciopero generale dei sindacati, perché questa volta persino la CISL è diventata molto critica, ha cercato di lanciare, come dire, una proposta e una misura che possa contenere la rabbia sindacale sulla riforma fiscale, sulla famosa questione della flat tax e del azzeramento quasi della progressività, oltre al tema dei condoni. Quindi non credo che avrà un grande impatto sul busta paga, sicuramente non può compensare l'effetto inflazionistico, ma qui il governo gioca in modo abbastanza furbo nell'auspicio, nella speranza che effettivamente può essere praticabile che ci sia un rientro dell'inflazione in tempi abbastanza rapidi.
Ecco, però questo taglio del cuneo fiscale, che poi effettivamente non è una gran cosa, insomma 3 miliardi complessivi, farà sì che i salari restino fermi. È così? Cioè le imprese non vengono chiamate a rivedere, no, le loro politiche salariali, perché così, si dice, non si alza l'inflazione, non si incoraggia la spirale prezzi-salari, però i prezzi salgono.
Beh, non è detto che le imprese rimangano ferme, anche perché la dinamica, diciamo, della domanda salariale va ben oltre questo cuneo. Questo è più un messaggio politico per far contenta da una parte Confindustria, che come noto chiedeva, ha anche contestato una parte delle misure fiscali, perché chiede effettivamente un taglio molto consistente del cuneo, proprio in ottica di recupero di busta paga, per non dover provvedere a rialzi salariali. Dall'altra parte, come dicevo, un contentino ai sindacati, però questo non azzera la domanda di incremento dei salari, anche perché non è che il governo possa intervenire impedendo la contrattazione e il confronto tra imprese e lavoratori sul recupero salariale. Sappiamo anche che l'Italia è molto molto distante dalla media europea e nello stesso tempo in molti paesi europei si stanno affermando incrementi salariali estremamente consistenti, persino in Gran Bretagna e in Germania.
Andrea, invece questa faccenda delle nomine sembra proprio la prima vera sfida fra gli alleati di governo, non ne sono ancora venuti a capo, forse oggi si dice, insomma, doveva essere nel Consiglio dei Ministri ma non ce l'hanno fatta a trovare l'accordo.
Ma direi che devono comunque trovarlo entro, diciamo, la giornata di giovedì, perché poi ci sono delle scadenze tecniche, Cassa Depositi e Prestiti deve depositare le liste, incomincia già venerdì con le Poste, poi lunedì in sequenza tutti gli altri, quindi io penso che siano davvero le ultime ore per questo braccio di ferro che vede protagonisti da una parte la Lega, che sbraita ma ha poche proposte concrete, quindi è più uno sbraitamento di natura politica e anche una polemica interna, perché Giorgetti sta finendo nel mirino perché la sua posizione, diciamo, dialogante con Meloni finora non ha portato grandi risultati identitari con le richieste che appunto ha il Carroccio di volere almeno un amministratore delegato. Dall'altra c'è Fratelli d'Italia, che è un po' più defilata anche per le vicende, diciamo, di salute di Berlusconi.
Forza Italia, intendi dire?
Sì, scusa, Forza Italia, che è un po' più defilata per le vicende anche sanitarie di Berlusconi, ma che comunque insiste per almeno una presidenza di una grande azienda energetica, e qui il nodo sembra essere, almeno secondo le cronache, Scaroni, anche se non credo che il braccio di ferro si faccia poi su questi grandi nomi, magari più su delle figure di secondo livello, perché la partita per le grandi imprese credo che Meloni non voglia metterla in discussione. E poi c'è il timore che qualcuno, cioè Starace, l'attuale amministratore delegato dell'Enel, voglia andare alla sfida in assemblea, e lì potrebbe essere un quadro, diciamo, una vicenda forse mai vista precedentemente per un'azienda partecipata dallo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti, attraverso il MEF.
Staremo a vedere, grazie Andrea Di Stefano, buon lavoro, a presto.
A voi, buona giornata.
E poi lo stato di emergenza per 6 mesi per la questione degli sbarchi, che si sono moltiplicati nelle ultime settimane. Sarà nominato anche un commissario straordinario. L'idea è quella di reperire senza bandi e con trattative dirette nuove strutture per l'accoglienza, compresi nuovi CPR per potenziare i rimpatri. C'è anche il pensiero di sospendere gli accordi di Schengen con i paesi, diciamo così, della rotta est dell'immigrazione. Andrea Monti ha chiesto un commento a Gianfranco Schiavone, giurista dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
Questa emergenza è un'emergenza dovuta a una mancanza di programmazione. Il governo italiano aveva tutti gli strumenti ordinari per sapere che avrebbe dovuto aumentare il sistema di accoglienza, incrementare il sistema nel corso dell'anno 2022 e nei primi mesi del 23, perché tutti i rapporti internazionali già indicavano, appunto, nel corso del 2022 che c'è un aumento del numero dei richiedenti asilo in Europa. Ricordo in particolare l'Agenzia, appunto, Europea per l'Asilo ha pubblicato un rapporto a fine dell'anno, ma già le statistiche della prima metà dell'anno indicavano un aumento di circa il 50% dei richiedenti asilo. Quindi quello che sta succedendo in Italia non è un'emergenza e non è un fatto solo italiano, ma è una situazione complessiva che il governo dovrà considerare. Tra l'altro c'è un obbligo di legge, l'articolo 16 del decreto legislativo 142 del 2015 impone al governo la redazione di un documento di programmazione, appunto, del sistema d'accoglienza basato proprio sui dati che è reperibili da fonti internazionali. Nulla di tutto questo è stato fatto, quindi arriviamo a una emergenza che si è prodotta per ragioni diciamo di mancata programmazione, alle quali adesso si cerca di mettere una in qualche modo una toppa, ma senza in realtà di nuovo fare una vera programmazione, perché dichiarare lo stato di emergenza serve più a fini propagandistici che non a fini reali.
Perché invece a livello di cose concrete che cambiano con lo stato d'emergenza, possibili conseguenze, al di là appunto dell'uso politico della decisione?
Ma le conseguenze possono essere di tre tipi, cioè io credo che le finalità sono tre. La prima, la più semplice, forse la meno importante, cioè la possibilità di poter effettuare delle requisizioni di immobili in maniera più conto con una giustificazione da parte dei prefetti, appunto giustificando appunto queste iniziative di imperio proprio sulla base dello stato di emergenza. La seconda è quella di poter aprire strutture di accoglienza con standard ancora più bassi di quelli che sono già bassissimi dei centri di accoglienza straordinari. E la terza, possibilità è quella di andare a negoziazione diretta con degli operatori economici e non effettuare delle lunghe, diciamo, gare, no? E soprattutto gare d'appalto europee che richiedono comunque del tempo, delle caratteristiche, eccetera. E questi, soprattutto gli ultimi due aspetti, sono preoccupanti, perché è chiaro che si può comprendere che in alcune circostanze si può anche fare ricorso, no? A strutture provvisorie pur di non lasciare le persone per strada, c'è il rischio che l'Italia si riempia di centri di accoglienza iper straordinari. Già abbiamo problemi di qualità, di infima qualità di quelli straordinari, figuriamoci quelli iper straordinari. E la possibilità del ricorso a degli affidamenti diretti senza, come misura praticamente molto non eccezionale ma quasi ordinaria di gestione, cioè pone il classico rischio, diciamo di non solo di favoritismi, insomma, ma anche di infiltrazioni, diciamo, di soggetti appunto della criminalità organizzata o quantomeno da speculatori. Quindi il rischio complessivo è quello che il sistema, già senza programmazione, con bassissima qualità, decada ancora di più, mentre è paradossale che il Ministero non annunci quello che avrebbe dovuto annunciare, e cioè una revisione dei costi e dei servizi nei CAS, perché le gare vanno deserte non perché non esistono le case in Italia, ma perché nessuno si presenta alle condizioni che il Ministero vuole. E quindi il vero rimedio, che certo è un rimedio per il quale ci vuole un po' di tempo, cioè devono dei mesi, però il vero rimedio è abbandonare l'ottusa impostazione seguita fino adesso, cioè che praticamente chi gestisce i centri insomma non riceve niente, e quindi niente gli viene quasi chiesto, ma neanche niente riceve, e in effetti appunto le gare vanno deserte. Almeno il governo avesse detto: faccio una programmazione d'emergenza, ma intanto faccio anche partire una programmazione che fra sei mesi ottiene dei frutti, cioè, no? Allora forse avrebbe avuto senso, ma così si ha la netta impressione, ripeto, che l'unico scopo è quello cioè l'unica conseguenza sarà quella di peggiorare il sistema d'accoglienza italiano.
E questo era Gianfranco Schiavone dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. E poi ancora, nel Consiglio dei Ministri di ieri, le sanzioni contro chi protesta per il clima lanciando la vernice lavabile sui monumenti, multe da 20 a 60 mila euro più denuncia penale per chi distrugge, insomma compromette un'opera d'arte, da 10 a 40 mila di multa per chi deturpa, imbratta, e poi ci sarà da pagare il risarcimento. Siamo al telefono con Ferdinando Cotugno, giornalista che si occupa di ambiente. Ben trovato Ferdinando, bentornato a Prisma.
Buongiorno, grazie.
Ecco, qual è il tuo commento rispetto a queste novità, che poi mi pare di aver capito che un reato c'era già previsto per queste cose?
Sì, esatto, il solito o l'ennesimo, diciamo, obbrobrio giuridico di questo governo per diciamo, tenere tutta la conversazione politica, l'ennesima arma di distrazione di massa, potremmo dire, e quindi hanno sfruttato questo argomento per fare quello che hanno fatto più volte fin dall'inasprimento delle pene sui rave, che ci ricordiamo ormai sembra storia, ma diciamo è ormai un metodo, è un metodo consolidato. Da questo punto di vista, quello che possiamo dire è che purtroppo l'Italia non è isolata, nel senso che c'è, diciamo, un inasprimento delle misure repressive in tanti paesi nei confronti dei movimenti per il clima, si nota molto il fatto di aver voluto mettere un prezzo molto alto a queste proteste, con, diciamo, queste sanzioni pecuniarie altissime che vogliono colpire i movimenti lì dove fa più male, cioè sulla loro scarsa capacità di risorse finanziarie, perché loro, diciamo, mettono in gioco la propria libertà per mandarci questo messaggio, che è un messaggio fondamentale, e sarebbe opportuno, come dire, che il governo si concentrasse sul messaggio e non sulla lettera con il quale viene spedito. Però appunto loro sono disposti a mettere in gioco la propria libertà e invece vengono colpiti soprattutto sulle loro risorse finanziarie, che sappiamo essere, diciamo, non all'altezza, non in grado di, diciamo, confrontarsi con le cifre, con le multe che sono state proposte dal governo.
Mi pare che da Ultima Generazione abbiano commentato qualcosa tipo: va bene così, vuol dire che cominciamo a far paura, a disturbare.
No, sicuramente dal loro punto di vista questa reazione era sicuramente attesa perché era nell'aria. Loro non hanno paura, sicuramente ci sarà una primavera di intensificazione delle proteste, noi le vedremo sempre di più, soprattutto nel mese di maggio. C'è una conversazione in atto anche dentro i movimenti sull'efficacia di questo tipo di proteste, sull'efficacia delle proteste nei confronti del patrimonio artistico, perché alla fine comunque bisogna sempre evolvere il modo di consegna del messaggio, perché qui abbiamo sempre una storia di un messaggio fondamentale che viene completamente ignorato e del tentativo di poche persone di portarlo all'attenzione pubblica. Questa è questa storia. Purtroppo ogni tipo di protesta si logora, anche questo tipo di protesta, al di là della repressione del governo, anche un po' goffa, anche un po' istintiva, anche un po' di distrazione di massa, però al di là di questo tentativo di repressione del governo, questo tipo di protesta tenderà a logorarsi e non è una cosa che può essere portata avanti nel corso degli anni, e quindi ci sarà anche un'innovazione del tipo di proteste, sicuramente nell'ottica di allargare la base di persone che protestano, quindi proteste più di massa o comunque più partecipate di quelle che abbiamo visto di Ultima Generazione, ma meno intense dal punto di vista dei rischi. Quindi comunque vedremo lo scenario dei movimenti cambiare nei prossimi mesi.
Grazie Ferdinando Cotugno per essere stato con noi. A presto, arrivederci.
Grazie a voi, buona giornata.
Ferdinando Cotugno lo leggete su Domani frequentemente, e poi cura una newsletter sul clima che si chiama Areale e un podcast sui boschi ecotoni e sull'attivismo per la lotta contro il cambiamento climatico. Ha scritto anche un libro che si intitola Primavera ambientale. Siamo quasi in pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Prisma e ripartiremo dai nuovi, gli ultimi leaks, i documenti riservati dell'intelligence statunitense che sono finiti in rete.
Sulla vela che scivola. sei tu, cancella il sospetto tra le rughe salate e accetta il mio cuore. Macerati al calore.
Maltese dei Mau Mau per rientrare in diretta con Prisma. Sono le 9:04, siete all'ascolto di Radio Popolare e parliamo di questi nuovi leaks americani. Sono finiti in rete, lo sapete, documenti riservati dell'intelligence statunitense. Ora Washington teme per il rapporto con alcuni alleati che, si è capito, vengono spiati dal Pentagono, così dicono le carte, e in particolare a Kiev sono preoccupati perché quel che si legge su questi documenti sono le grandi difficoltà dell'esercito ucraino, nonostante gli armamentari inviati dai paesi occidentali e i dubbi statunitensi sull'offensiva che appunto l'esercito di Kiev ha pianificato per le prossime settimane. La controffensiva di primavera è stata chiamata dai giornali, ma le difficoltà potrebbero prevalere, così si legge. Su cosa dicono, quanto sono credibili e come sono finiti in rete questi documenti, Massimo Alberti ha intervistato Stefania Maurizi, che è l'unica giornalista italiana a cui Julian Assange aveva consegnato i database di WikiLeaks. Stefania Maurizi, giornalista investigativa, lavora per il Fatto Quotidiano. Sentiamo.
Ecco, Stefania Maurizi, partiamo da un elemento. Tu che, come dire, su questo campo hai una grandissima esperienza. Questi leaks, tutti veri, tutti falsi, un po' e un po'?
Ma in questa fase è difficile dire, anche perfino se si tratta di una leak, cioè di una fuoriuscita di documenti non intenzionali, se si tratta di un hack, se sono stati ottenuti attraverso la violazione dei database del Pentagono, se si tratta di persone che avevano un legittimo accesso oppure sono state trafugati, sono materiali che sono stati rubati. È così difficile in questa fase che io faccio attenzione anche a chiamarlo leak, perché ripeto, si tratta di capire se di essere molto cauti per non legittimare qualcosa di cui sappiamo veramente poco.
E dunque, se si tratti anche di, insomma, una sorta di resa dei conti interna all'amministrazione, all'intelligence americana, relativa ai dissidi sulla linea da tenere rispetto all'Ucraina?
Noi sappiamo che la comunità di intelligence americana è molto divisa da molti anni. Ci sono delle lotte, dei dissidi molto profondi sulle guerre, sulla gestione di molti file. Quindi i dissidenti ci sono sicuramente e ci sono sempre stati. Non solo, una cosa da non sottovalutare è l'enorme numero, il numero gigantesco di persone, di cittadini americani che hanno accesso a file segretati fino a livello top secret e oltre, cioè parliamo di milioni di persone. L'ultima stima parla di 4,2 milioni di persone, di cittadini americani. Questi sono dati del governo americano stesso, di cui circa 900.000 che hanno accesso a materiali top secret, gli altri hanno accesso fino a livello secret. Quindi è chiaro che all'interno di una comunità così grande che ha accesso a documenti segretati ci sono sempre, per la legge dei grandi numeri, i dissidenti, quelli che sono arrabbiati, sono disillusi verso la loro agenzia, verso il governo, quelli che sono stati trattati male, quelli che invece hanno delle legittime motivazioni etiche, come è stato per Chelsea Manning o Edward Snowden, per esempio, le fonti che hanno rivelato alcuni delle informazioni più importanti, sia sulle cosiddette forever wars americane, le guerre in Afghanistan, in Iraq, la guerra contro il terrorismo, nel caso di Chelsea Manning, la fonte più importante di WikiLeaks, sia nel caso di Edward Snowden, che ha rivelato la sorveglianza di massa della National Security Agency, che ha dimensioni orwelliane.
Ecco, in attesa di capire quale ne sia l'origine, diciamo così che questa vicenda, i dati, hanno certamente fin qui avuto un impatto, e il primo impatto intanto è stato quello di mettere l'amministrazione americana di fronte a una questione, e cioè avere a che fare con una nuova fuga particolarmente clamorosa in un momento peraltro così delicato.
Assolutamente, la cosa che a me stupisce, perché lavoro su questo settore da ben 14 anni, quindi conosco molto bene questo tema, queste dinamiche, ho lavorato su tutti i documenti di WikiLeaks, ho lavorato con Glenn Greenwald sui file di Snowden. La cosa che a me colpisce di questa fuga di documenti o hack, non so come chiamarla, di questa fuoriuscita dei documenti è la reazione non isterica rispetto alle altre fuoriuscite di documenti. Cioè, nel caso di Chelsea Manning, nel caso di Edward Snowden, abbiamo assistito a delle reazioni veramente furibonde dell'amministrazione americana. Nel caso di Vault 7, cioè i documenti segreti della CIA sulle cyber armi della CIA rivelate da WikiLeaks, abbiamo scoperto che la CIA, allora guidata da Mike Pompeo, nominato da Donald Trump, pianificò di uccidere Julian Assange o di rapirlo, cioè di lasciare aperta la porta dell'ambasciata dell'Ecuador in cui si trovava a Londra, in modo che qualcuno potesse entrare e rapirlo. Quindi in quel caso ci furono delle reazioni veramente virulente. In questo caso una cosa che mi colpisce è che non vedo questa reazione furibonde. Mi chiedo perché, mi chiedo se...
Tu dici non sembrano così dispiaciuti che certe informazioni siano venute fuori.
perlomeno non hanno le reazioni furiose che hanno avuto nel caso di Manning, nel caso di Snowden, nel caso dei documenti sulla CIA Vault 7, in cui veramente gli Stati Uniti hanno avuto reazioni molto forti, e stavolta non li vedo così forti. O l'imbarazzo è talmente grande, perché chiaramente è molto imbarazzante che questa si tratta davvero di una fuga di notizie non voluta, non pilotata, non manipolata, è estremamente imbarazzante per la comunità di intelligence USA, perché prima si sono beccati la fuga dell'intelligence di Manning, 3 anni dopo è stato il caso di Edward Snowden, poi è stato il caso di Reality Winner, poi il caso di Daniel Hay, che ha rivelato le atrocità della guerra dei droni, e ora si trovano di fronte a un nuovo caso di fuoriuscita dei documenti. Se fosse così, per loro sarebbe veramente imbarazzante di fronte al mondo dover ammettere che sono un colabrodo, perché ecco, di fatto sarebbe questo.
Aggiungiamo anche il fatto, perché tu dicevi non hanno avuto grandi reazioni, diciamo anche che alcune delle notizie che sono emerse non sono state nemmeno smentite. Pensiamo ad esempio alla reazione della Corea del Sud, che si è affrettata anzi a dire che non ci sono armi che stanno andando in Ucraina, cosa che violerebbe la loro stessa Costituzione. Così com'è, ci sono notizie, quelle relative alle difficoltà sugli armamenti da parte di Kiev, che anche in questo caso non hanno ricevute smentite, e con impatto ce l'hanno, perché dicono che ovviamente da una parte l'Ucraina è un po' più in difficoltà di quello che si fa pensare, dall'altra però potrebbero anche spingere l'amministrazione americana ad accelerare sull'invio di armi. Insomma, hanno tante implicazioni non necessariamente unidirezionali, e anche questo, come dire, contribuisce a mescolare ulteriormente le carte sulla domanda del perché siano usciti. Però il punto è che un impatto lo stanno avendo.
Sì, sì, io non contesto l'impatto assolutamente, trattandosi di presunta documentazione su una guerra in corso, una guerra che è nel cuore dell'Europa, non è fuori, lontano dall'altra parte del mondo, come purtroppo era la guerra in Afghanistan, che veniva a malapena coperta dai media tradizionali di tutto il mondo. Trattandosi di una guerra in corso nel cuore dell'Europa, chiaramente hanno ovviamente un impatto. Quello che dico è che mi colpisce che non vedo le reazioni isteriche che abbiamo visto per la fuga di notizie nel caso di Chelsea Manning, la fuga di notizie nel caso di Edward Snowden e nel caso di Vault 7, i documenti sulle cyberarmi della CIA, che veramente fecero uscire fuori dai gangheri la CIA allora guidata da Pompeo, tant'è vero che quella CIA pianificò di ucciderlo. Quindi mi colpisce questo fatto, però ripeto, il fatto che per esempio non vengano confermate o smentite, quella è il modus operandi anche delle agenzie di intelligence, no? Neither confirm nor deny, non possono né confermare né smentire, è un po' il loro modus operandi in questo caso. Oggi è emerso, per esempio, secondo quanto riportato dai media internazionali, che questa fuga di notizie sarebbe partita da un sito, da un social che fa videogame, che si viene usato per il gaming. Ma anche questo a me non mi stupirebbe, nel senso che ricordo benissimo quando ho lavorato ai file di Snowden, quindi parliamo di 10 anni fa, che uno dei file interessanti riguardava il fatto che la NSA aveva infiltrato World of Warcraft e Second Life alla ricerca di terroristi e malintenzionati in questi videogame, alla ricerca appunto di possibili minacce alla sicurezza nazionale. Oggi, 10 anni dopo, ci troviamo di fronte a una presunta fuga di notizie che partirebbe proprio da questi siti, da questi social di videogame.
Ci dobbiamo aspettare che, ovviamente, presumo di sì, altre notizie piano piano, magari centellinate, usciranno ancora, dando anche il tempo ai vari colleghi che ci staranno lavorando di fare le verifiche del caso?
Intanto sarebbe importante avere questa documentazione, averla per intero, perché anche questo è una delle cose che aiuta a capire di cosa stiamo parlando, perché quando si lavora le leak, quando si lavora la fuoriuscita di documenti, se non si ha un database completo è molto facile essere manipolati, è molto facile prendere un documento per una cosa piuttosto che per un'altra, quindi sarebbe importante, ecco perché io apprezzo molto, ho sempre apprezzato il metodo Wikileaks di mettere a disposizione l'intero database di documenti a tutti i giornalisti, senza che nessun giornalista avesse, nessuno dei media partner, perché si lavorava in grandi team di giornalisti che erano media partner, che avevano un accesso esclusivo a questi documenti solo per un periodo limitato, poi erano accessibili a tutti e non c'erano accessi di serie A e accessi di serie B, ma tutti avevano, tutti i giornalisti media partner, che fosse il New York Times o che fosse un piccolo quotidiano del Libano, avevano lo stesso accesso. Perché? Perché in questo modo tutti avevano la stessa possibilità di verificare e non di essere manipolati dai grandi che magari dicevano: ah sì, questo leak riguarda questa cosa, le cose importanti sono solo queste e non altre. Questo è un metodo che io ho trovato sempre molto onesto e molto importante da seguire giornalisticamente.
Stefania Maurizi, grazie mille, a risentirci, a presto.
Grazie a voi, buonasera.
E questa era l'intervista di Massimo Alberti a Stefania Maurizi. E a proposito di alleati degli Stati Uniti, avete visto che c'è stata grande polemica attorno alle parole del presidente francese Macron, che ha detto che l'Europa deve diventare un terzo polo tra Stati Uniti e Cina, non deve essere un vassallo del suo alleato americano. Un effetto, chissà, della visita a Pechino. Noi sappiamo bene che il presidente cinese Xi Jinping proprio sperava di ottenere tramite Macron una sorta di disaccoppiamento dell'Europa dagli Stati Uniti, in particolare per quello che riguarda la guerra in Ucraina, ma non solo evidentemente, anche per gli affari, potremmo dire. Macron ha fatto una visita in Cina con decine di manager al seguito per fare accordi commerciali, un po' come farà oggi il presidente Lula, il presidente brasiliano, in arrivo a Pechino con, si dice, 70 top manager brasiliani. Le parole di Macron sono state pronunciate a proposito della questione di Taiwan. Questa mattina il ministro degli esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha dato un'intervista alla CNN in cui dice che loro ritengono che la Cina sia pronta a scatenare una guerra contro Taiwan. Lo dicono dopo alcuni giorni in cui ci sono state esercitazioni a fuoco vivo, come si dice, di jet e navi cinesi attorno a Taiwan, esercitazioni alle quali sembrano rispondere ora gli Stati Uniti con manovre, un addestramento congiunto con le Filippine, una simulazione per affrontare un nemico comune. E indovinate un po' chi è il nemico comune. È con noi Alessandra Colarizzi, che è la direttrice di China Files. Buongiorno e benvenuta, Colarizzi.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Intanto le chiedo di commentare le parole allarmate del ministro degli esteri di Taiwan, Joseph Wu. L'isola deve prepararsi a una possibile guerra scatenata dalla Cina. Sono parole esagerate forse, ma c'è un tema di instabilità nell'area che va crescendo?
Ma diciamo che non è la prima volta che le autorità taiwanesi fanno affermazioni del genere, e chiaramente è un contesto abbastanza precario. Io non parlerei effettivamente di un pericolo di guerra. La risposta cinese giunge chiaramente in seguito alla visita di Tsai negli Stati Uniti, in cui ha anche avuto modo di incontrare lo speaker della Camera, diciamo quello che è un po' l'erede di Nancy Pelosi, che già a sua volta aveva scatenato l'ira di Pechino recandosi a Taiwan. E la Cina non poteva non rispondere, anche perché poi deve far conto con l'opinione pubblica interna, quindi c'è sempre anche un calcolo che non è solo volto a dare un segno forte nei confronti degli Stati Uniti di Taiwan, ma anche a dover in qualche maniera soddisfare quelle che sono le aspettative di un'opinione pubblica che peraltro è sempre più nazionalista. E abbiamo visto che le esercitazioni portate avanti negli ultimi 3 giorni in realtà, per quanto siano state sicuramente sostenute con un dispiegamento di mezzi militari abbastanza consistenti, non hanno visto lanci missilistici come invece era avvenuto nell'agosto scorso in risposta proprio alla visita di Pelosi a Taiwan. Quindi comunque secondo me il tentativo di dare un segno forte senza però innescare una vera e propria escalation. La guerra mi pare abbastanza lontana, chiaramente dipende anche un po' da quelle che saranno le mosse degli Stati Uniti, perché mi pare evidente che le manovre militari cinesi sono una reazione a quella che è anche una maggiore aggressività statunitense nell'Indo-Pacifico. Giustamente prima citavate le esercitazioni con le Filippine, gli Stati Uniti porteranno avanti anche un dialogo molto stretto con il Vietnam proprio questa settimana con la visita di Blinken, anche con una possibile prospettiva di un upgrade delle relazioni bilaterali. E Pechino vede queste manovre diplomatiche e militari come un accerchiamento ai propri danni. Se quella di Washington vuole essere una strategia preventiva, appunto volta a disincentivare un possibile attacco, una possibile invasione cinese dell'isola, a me sembra che in realtà poi l'effetto sia esattamente l'opposto. La Cina considera...
Prego. No, no, niente, in effetti probabilmente l'effetto sarà quello contrario, ma invece a proposito delle parole di Macron che tanta polemica hanno suscitato, immagino ci sarà soddisfazione da parte di Pechino, no? Era un po' quello che speravano, e mi domando se Xi Jinping farà quella famosa telefonata a Zelensky in cambio a cui Macron tiene tanto.
Ma la telefonata rimane una grande incognita, anche perché poi se ne parla da diverso tempo. C'era stata un'esclusiva del Wall Street Journal che era stata la prima testata a ventilare una telefonata ancora prima della visita di Xi Jinping a Mosca. Le parole di Macron fanno molto gioco alla Cina, tant'è che sono state molto criticate in Occidente quasi da tutti, non tanto per l'intenzione di sottolineare la volontà di portare avanti una autonomia strategica, che poi mi sembra insomma una scelta sacrosanta dell'Unione Europea, che effettivamente dovrebbe cercare proprio di mettere a punto una propria strategia cinese. Il problema era proprio legato al tempismo, anche perché non Macron, più che sottolineare la volontà di mantenere uno status quo nella regione, ha rimarcato invece un aspetto più legato alla necessità di prendere le distanze da Taiwan, considerandola una crisi regionale che non ha niente a che fare con l'Unione Europea. Al che Marco Rubio negli Stati Uniti ha risposto: va bene, allora noi ci laveremo le mani per quanto riguarda la guerra in Ucraina, perché poi chiaramente il gioco è un po' questo. In un mondo sempre più multipolare e globalizzato, poi le varie alleanze hanno delle ricadute sugli stati anche a distanze di chilometri, e è ovvio che poi gli Stati Uniti dovranno cominciare a fare i propri calcoli. A me pare che forse l'intervento di Macron sia stato un po' scomodo proprio perché poi nel contesto generale andava a toccare dei punti molto delicati e peraltro è anche messo un po' in crisi quella che doveva essere la missione della visita, ovvero dare l'idea di una coesione europea, ha messo un po' in imbarazzo anche von der Leyen che prima della visita aveva preso una posizione abbastanza anche dura nei confronti della Cina, accusando Pechino di voler portare avanti una riforma dell'ordine mondiale che in qualche maniera andava a stridere con quelli che erano invece gli obiettivi strategici dell'Occidente, quindi un'Europa secondo me sempre più divisa per quanto riguarda poi l'approccio nei confronti della Cina.
Molte grazie Alessandra Colarizzi, buon lavoro a tutti voi di China Files.
Grazie a voi per l'invito.
Arrivederci. Alessandra Colarizzi è la direttrice di China Files che potete leggere in rete. Noi dobbiamo dare la linea al giornale radio e poi ci ritroviamo fra qualche minuto per l'ultima parte di Prisma. 9:36 minuti, Radio Popolare in diretta con Prisma. Parliamo di una situazione molto delicata che è in corso a Milano e ha a che fare col problema degli sfratti. Lo scorso 22 marzo è stato sgomberato uno stabile in via Siusi 12, uno stabile occupato. Una quarantina di persone hanno perso la casa dove abitavano da anni e tra loro ci sono situazioni di fragilità come quella di una famiglia peruviana, famiglia Guzman, genitori e due bambine, a cui i servizi sociali, appunto in questo contesto di particolare fragilità, i servizi sociali del Comune di Milano al momento non hanno dato una risposta definitiva, diciamo adeguata. Perché? Perché sono stati mandati in un centro di accoglienza da cui però ora dovrebbero andare via, e dove li vogliono mettere? Li vogliono mettere in una, anche qui in una casa di accoglienza, dove però ci sarebbe posto solamente per la mamma e le bambine, senza il papà. Questa storia ce la racconta Luca Parena, che si trova a un presidio organizzato da alcune associazioni che da anni seguivano le famiglie ospitate in questo stabile occupato di via Siusi e ora si sono fatte, diciamo, voce di queste famiglie, in particolare per denunciare la condizione della famiglia Guzman. Buongiorno Luca.
Buongiorno Lorenza, sì, mi trovo in via Aldini a Milano, siamo nel quartiere di Quarto Giaro, dove si trova appunto il centro di accoglienza a cui hai fatto riferimento in sede di presentazione. Qui tra pochi minuti, non è ancora iniziato, ma tra pochi minuti dovrebbe esserci appunto questo presidio di solidarietà con la famiglia Guzman, come stavi raccontando, perché appunto da quello che ci hanno detto gli è stato chiesto questa mattina, proprio oggi, di lasciare la stanza, il luogo dove sono stati ospitati in queste settimane qui al centro di accoglienza di Via Aldini. I servizi sociali gli hanno detto che questa è una misura solo strettamente emergenziale, che quindi dovrebbero spostarsi però dove? A Casa Iannacci, altra struttura data in gestione dal comune per l'accoglienza, dovendosi separare questa famiglia di quattro persone. È stato detto che a Casa Iannacci ci sarebbe posto solo per la mamma e le due figlie. Come ricordavi, una delle due bimbe, la più piccola, ha anche problemi di disabilità, quindi una situazione particolarmente delicata. Questa mattina la rete solidale Ci Siamo, che ha sostenuto per anni questa occupazione di via Siusi fino allo sgombero di tre settimane fa, ha deciso di organizzare questo presidio solidale per cercare fondamentalmente di guadagnare tempo, di ottenere le risposte che cerca questa famiglia per non doversi dividere. E noi adesso possiamo far ascoltare delle interviste che abbiamo registrato nella giornata di ieri, la prima proprio con la mamma e il papà di questa famiglia, si chiamano Elisabeth e Alejandro, e con loro abbiamo parlato un po' della loro situazione, partendo proprio da quello che era successo tre settimane fa con lo sgombero in via Siusi.
Noi stavamo portando la bambina a scuola e mi ha chiamato Sandra, una cara amica, mi dice: Elisabeth, ma sai che cosa sta hai visto il messaggio del gruppo? Ho detto: no, non ho visto niente. Guarda, lo stanno sgomberando via Siusi. Corri, corri, corri. Siamo andati subito, siamo tornati a casa e abbiamo trovato tutto pieno di poliziotti e niente, mi hanno detto: tu chi sei? Io abito qua, l'ho detto, e sono entrata e mi hanno spiegato, erano due, tre assistenti sociali. Vedendo queste cose mi sono messa triste, perché dicevo: cosa faranno le mie figlie, dove andiamo tutti e quattro, più che altro le bambine? Mi detto: signora, calma, calma, che queste cose servono per sistemare la sua famiglia, non piangere, non devi piangere. Dopodiché c'è l'assistente sociale, mi hanno detto: guarda signora, tranquilla, che noi la aiutiamo, le cerchiamo un posto dove stare. Le ho detto: sì, sa che la mia figlia è autistica, lei fa fatica di stare in un posto, poi in un altro, lei sono con persone continuative che fanno tutto un percorso, sempre la stessa cosa. Vai e ti presenti a via Aldini. Questa intanto era la unica soluzione che avevamo in quel momento.
Alejandro, voi e le vostre due figlie da quanto tempo vivevate lì in via Siusi?
Fin dall'inizio da quando abbiamo usciti dal Perù siamo stati sempre uniti, sempre insieme. E le nostre bambine sempre sono al fianco nostro. Cercando vedevamo, no, che gli affitti sono troppo alti a Milano, no? E poi se tu le spieghi a quella persona che ti deve affittare, ti dice quante persone sono, e diciamo sono quattro, tu hai bisogno di un trilocale e un quadrilocale, che più o meno a Milano sono 1200-1400. E poi non è che soltanto si paga questo, si deve pagare 6 mesi di caparri, 6 mesi di anticipo, no? Una quantità un po' forte, però, no?
E la desesperazione della mamma, del genitore, cercare, ho cercato dappertutto, come dice lui, agenzia, questo, in quel momento non avevamo permesso di soggiorno, era più difficile che adesso. E poi, come si chiama, così, tramite un'amica mi ha detto, ma guarda che c'è un posto dove ti aiutano, ti danno una mano, ti danno un tetto, dove puoi stare, intanto ti sistemi. Cercando sono arrivato lì con loro. E loro mi hanno dato una grande mano, mi hanno dato praticamente un tetto per stare con le mie figli.
Da quando c'è stato lo sgombero di 3 settimane fa, dove siete stati fino ad adesso?
Allora, tramite l'assistenza sociale ci ha cercato un posto, un alloggio temporaneo a Bialdini, però adesso ha trovato una soluzione, ma solo per 3, per mamma e bambina e non per il papà.
Ma avete capito come mai vi chiedono di andare via da Bialdini, in sostanza?
Perché mi hanno detto che quelli lì proprio è una cosa, emergenza su emergenza, più di 15 giorni non si può stare lì. È questo che ho capito dell'assistente sociale che mi ha detto così, che la unica soluzione che in questo momento c'è è questa di via Ortlitz, la casa Iannacci. Dice che questa casa è nuova e sta preparata solo per, fatta per mamma e bambini, non il papà.
Tu, Alejandro, come hai preso questa cosa quando vi è stato detto questo?
Mi lascio un po', come ti posso dire, perplesso, no? La fragilità che hanno queste persone per decidere di dividere una famiglia, no? Secondo me la cosa più facile per loro è dire abbiamo trovato questo, e peggio ancora dire abbiamo trovato questo e non c'è altro. E anzi, sì, come il venerdì abbiamo avuto la riunione con l'assistenza sociale e le abbiamo detto che non possiamo dividere la famiglia, ci hanno dato fino a domani. Domani dovevamo lasciare Bialdini senza interessarle a loro, senza importarle a loro dove andranno le bambine a vivere.
Ecco, domani sarebbe oggi, no Luca? Perché queste sono le interviste che tu hai realizzato ieri. Ma fammi capire, per il papà Alejandro c'è una sistemazione o il comune vorrebbe mettere a casa Iannacci mamma e bambine e lui si arrangia?
Da quello che abbiamo capito, per papà Alejandro non è prevista una soluzione di accoglienza, ma soltanto per la mamma e per le figlie. Quindi,
posto che l'abbiamo sentito insomma dalla loro voce e con tutta evidenza in questa situazione in particolare, ma in ogni, loro non vogliono essere divisi, ma insomma c'è anche poi l'aggravante che il padre non avrebbe neanche dove andare, no?
Esatto, oltre poi anche al parere diciamo della dottoressa, da quello che abbiamo capito, neuropsichiatra che sta seguendo la loro figlia e che ha proprio un po' indicato in un suo parere che può essere una cosa molto negativa per la bambina, anche quella evidentemente di vedere divisa la propria famiglia.
Certo, oltre ad essere stata mandata via dall'alloggio dove abitava ormai da molti anni. E abbiamo un'altra intervista con gli attivisti della rete Ci Siamo che seguono la famiglia, giusto?
Sì, esatto. Adesso ascoltiamo Alice Boni che si occupa di politiche dell'abitare e sempre nella stessa intervista la voce anche di Salvatore, che è uno degli attivisti della rete solidale Ci Siamo, che sta seguendo più da vicino la vicenda di questa famiglia.
Prima Elisabeth parlava di questo centro di Bialdini che serve per ospitare persone che sono in una situazione proprio di emergenza, che rischiano di rimanere senza un tetto sopra la testa. Però diciamo quella è la prima soluzione di accesso a un sistema pubblico che cerca di dare risposta a queste situazioni. È una soluzione temporanea, da lì devono andare via nell'arco di 10 giorni. E nel frattempo il comune deve trovare un'altra soluzione. Qui abbiamo una famiglia che ha un minore, 2 minori, di cui una con una disabilità molto grave. Quindi è il caso proprio che il comune, lo Stato per il tramite del comune deve per forza di cose intervenire. La preoccupazione dell'amministrazione dei servizi sociali è tutelare il soggetto fragile e lo fa con le strutture, con le risorse che ha a disposizione, sono risorse di tipo assistenziali e mancano alloggi, c'è una domanda enorme di situazioni di povertà abitativa, non le chiamerei più emergenza abitativa, proverei a fare un po' questo passaggio, no? Sono situazioni di povertà abitativa. Una povertà che anche lì andrebbe un po' tematizzata, nel senso che Alejandro e Elisabetta hanno un reddito, ma è un reddito che non è sufficiente per rimanere sul mercato dell'affitto a Milano. Mancano degli alloggi accessibili per queste persone e il sistema che viene proposto non è un sistema, tra l'altro, che va effettivamente a tutelare i bisogni dei soggetti fragili. Cioè l'idea di dividere il nucleo familiare, il padre dai minori e dalla madre, non è pensata per tutelare il soggetto fragile, è pensata per tutelare l'istituzione, perché una famiglia che, a cui viene chiesto di dividersi, è una famiglia che può dire di no, io non me la sento di dividermi, oppure accetta per un periodo estremamente temporaneo, ma poi cercherà, si attiverà in tutti i modi possibili per emanciparsi da questo aiuto che gli viene dato dall'amministrazione.
Con la vostra rete, quali passaggi avete tentato in queste settimane? Ha funzionato, non ha funzionato?
Ma i passaggi sono stati tantissimi. Abbiamo iniziato appunto dal primo giorno parlando con gli assistenti sociali che erano presenti allo sgombero, poi con le operatrici del centro di Via Aldini, poi accompagnando la famiglia al servizio sociale del municipio 1, poi scrivendo una lettera al garante per i diritti dell'infanzia, scrivendo nuovamente ai due assessorati di riferimento, l'assessorato per la casa e l'assessorato ai servizi sociali. Dopodiché abbiamo scritto a una serie di soggetti del terzo settore che a Milano si occupano di accoglienza in collaborazione con il comune, abbiamo scritto alla LEDA.
Avete avuto delle risposte, delle possibilità comunque, sì, che vi sono state prospettate?
Sì. Il comune, l'amministrazione comunale non ci ha mai risposto. Il garante invece ci ha chiamato il giorno stesso che ha ricevuto la lettera, dicendo che la ricostruzione era molto dettagliata e fondata e che si sarebbe impegnato per capire come tutelare questa minore e la famiglia. Dalla realtà del terzo settore abbiamo avuto una risposta solo da Arcasa, che ci ha segnalato che due appartamenti aute, quindi appartamenti di emergenza, erano vuoti e disponibili e che venivano assegnati però attraverso il comune, attraverso una commissione che valuta queste domande. Abbiamo capito poi dopo che questa commissione non si riunisce da molto tempo, non siamo riusciti neanche a capire i motivi.
Tutte soluzioni che non si sposano bene con il fatto che a questa famiglia viene chiesto di lasciare il posto in cui si trova immediatamente.
I servizi sociali hanno mantenuto sempre la stessa linea, cioè hanno continuato a dire alla famiglia che all'inizio avrebbero risposto attraverso le risorse disponibili e poi dopo che l'unica risorsa disponibile era appunto un appartamento in condivisione solo per la mamma con le due figlie minori, e non c'è stato verso in nessun modo di mettere in discussione questa posizione dei servizi sociali. Ci abbiamo provato in tutti i modi, hanno continuato ad offrire la stessa soluzione, cioè quella di dividere la famiglia, una soluzione che la neuropsichiatra ha detto di essere dannosa per la bambina.
Ecco, è proprio questo il punto, lo dico anche a un'ascoltatrice che ci ha scritto che è la prassi a Milano separare le famiglie escludendo il padre, ma questo è noto, ma c'è una situazione di particolare fragilità in questa famiglia che riguarda la figlia più piccola dei due Guzman e quindi questa volta sarebbe più che mai dannoso procedere con questa separazione. Luca?
Eh sì, è proprio così, nel senso che questa, come abbiamo cercato di raccontare attraverso le testimonianze della stessa famiglia e delle persone che in queste settimane sono state vicine a loro, che continuano a cercare di aiutarle, proprio un po' questo, cioè che la loro è una situazione delicata, particolare, e quindi insomma in questo modo cerchiamo anche di far conoscere la loro situazione, magari per ottenere una risposta diversa possiamo
certo.
dire specifica da parte delle istituzioni. Abbiamo sentito adesso che in queste settimane hanno cercato anche di avere risposte, di interpellare vari interlocutori. Adesso speriamo che magari qualche cosa possa cambiare. La priorità per oggi, come dicevamo, con il presidio che ci sarà anche tra pochi minuti in via Aldini, è quello di cercare di ottenere, se non altro, tempo e magari appunto favorire in questo modo
tempo
una soluzione
e impegno
per...
esatto per trovare esatto. una soluzione diversa che non sia la prima, insomma, portata di mano, che per loro non va bene più che mai. Luca, ti salutiamo. C'è ancora un'ultima battuta che hai fatto con Elisabeth, la mamma di questa famiglia.
Esatto, e con questa restituisco la linea allo studio.
Penso che loro non gli interessano quello che dice la dottoressa neuropsichiatra, oppure anche il giudice. È questo che mi sono sentita, perché loro dicono che il giudice può dire quello che vuole, la dottoressa può dire quello che vuole, ma non sanno la risorsa che hanno, che abbiamo noi nel comune. E questo mi ha fatto proprio capire così bene.
Ma adesso voi cosa pensate di fare? Cioè, cercherete comunque di ottenere, di avere altri giorni lì in via Aldini, o potreste anche accettare di dividervi? Che cosa, se vi va anche solo di dire cosa state pensando?
Non possiamo dividerci, non possiamo, abbiamo detto non possiamo per il fatto della bambina, anche come ti ripeto, che lei è una bambina che segue le cose ogni giorno, ogni momento, ogni passaggio della sua vita è praticamente intorno a noi. È difficile già stare in via Aldini, abbiamo uscito di là, cioè, è proprio lei, il momento che è entrato lì è stato brutto per lei entrare, non ha voluto entrare a quel posto. Lei aspettava fuori, però c'è un momento che diceva andiamo a casa, e lo sa qual era la sua casa. E quindi è stato un momento difficile, e adesso cambiare un altro posto sarà più difficile ancora la situazione per le mie figlie.
Che cosa sperate che possa succedere per il bene della vostra famiglia?
Il bene della nostra famiglia è stare insieme, tutti e quattro, il nucleo familiare. Poi vediamo cosa accadrà domani.
Vediamo, Luca è Luca Parena al presidio in questo momento, come avete appena sentito, e oggi sarebbe il giorno in cui questa famiglia deve essere trasferita ancora una volta via dal centro di via Aldini, forse verso casa Iannacci, a meno che non prevalga così, insomma, l'idea di fare un nuovo tentativo anche per dare retta a quello che dicono i medici che hanno in cura la bimba piccola. Vi rimando quindi all'edizione serale di Metro Regione 19:45 come sempre per gli sviluppi di questa vicenda, che continueremo a seguire evidentemente come Radio Popolare. Intanto io vi ringrazio per l'ascolto, dobbiamo fermarci qui, la linea va alle note dell'autore curate da Ira Rubini e poi a Tutto Scorre, quest'oggi ancora in studio Claudio Iampaglia. E noi ci sentiamo domani, se volete, Prisma, 8:35 circa su Radio Popolare. Un saluto e buona giornata da Lorenza Ghidini.